Digna Radio, l'informazione indipendente dal Messico e Lotta.
La Digna Radio è un progetto realizzato dal Nodo Solidale, dall'Osservatorio America Latina dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano, collettivi e individualità sparse per il Messico, l'Italia, la Svizzera e l'Olanda. Una finestra sul Messico dal basso e a sinistra che resiste allo sfruttamento, alla repressione e al disprezzo delle classi dirigenti. Quel Messico che riprende in mano con dignità il suo destino attraverso l'autogestione e l'autonomia.
In questa edizione di Digna Radio avremo aggressioni alle comunità zapatiste, la campagna Miles de Rabias, quinto foro di solidarietà con le comunità zapatiste, aggressioni al municipio autonomo di San Juan Copala, le vicende intorno al territorio recuperato di Santa Maria Ostula, Michoacán, i blocchi stradali nella comunità ciapaneca di Mitzitón, la liberazione di America del Valle, repressione al presidio per la libertà di Víctor Herrera Gouveia, la sentenza e la libertà del compagno Víctor Herrera Gouveia. Adesso ascolteremo due brevi collegamenti realizzati il 6 e il 13 settembre dal villaggio Tzotzil di Mitzitón in Chiapas, dove per tutto il mese di settembre, appunto, nel contesto delle azioni dell'altra campagna, si sono realizzati vari blocchi stradali. Una sorta di offensiva picchettera per esigere il rispetto all'autodeterminazione indigena e la liberazione dei prigionieri politici. Ricordiamo inoltre che il 9 ottobre hanno arrestato due compagni e un compagno nel villaggio San Antonio Chiquilté, vicino a Mitzitón, però con la pressione esercitata fuori dal carcere, dove 200 persone sono convenute a bloccare per tutto il giorno l'autostrada San Cristóbal Palenque, si è potuti riabbracciarli il giorno dopo. Le azioni e i blocchi quindi continueranno.
Radio, l'informazione indipendente dal Messico e Lotta.
Buonasera a tutte e tutti, siamo ancora qui a Mitzitón, è una comunità indigena, un villaggio indigeno a 20 km da San Cristóbal, nella zona de los Altos de Chiapas. E questo blocco è parte di una serie di azioni che sta facendo l'altra campagna, un coordinamento nazionale anticapitalista promosso dalle ZLN, e la difesa del principio di autonomia e di autodeterminazione dei popoli indigeni è quello che ci sta muovendo, cioè per rivendicare il fatto che non si possono prendere decisioni sopra i nostri territori e sulla nostra pelle. E nel caso specifico stiamo parlando quindi di un'azione decentrata che si sta tenendo nello stesso tempo sia qua a Mizziton, appunto a 20 km da San Cristobal, bloccando l'autostrada internazionale che porta a Guatemala, però nello stesso tempo si sta bloccando anche l'autostrada che porta ugualmente verso sud da Guatemala, però nel lato della costa, nella zona del Pacifico e nella zona della selva verso Palenque. Cioè in questo momento attraversare lo stato del Chiapas è impossibile da nord a sud e anche da est a ovest, e questo è possibile appunto con un'azione coordinata e decentrata fatta dalle diverse organizzazioni e comunità che aderiscono all'altra campagna in Chiapas. Le richieste specifiche sono ovviamente che finisca la persecuzione contro le comunità zapatiste. Negli ultimi 8 mesi c'è stata un'escalation di aggressioni contro le comunità zapatiste, però non solo contro di loro, anche contro le altre comunità indigene organizzate, come è il caso di Mizziton, dove stiamo in questo momento, che da un anno a questa parte, ricordiamo l'anno scorso, a luglio del 2009, hanno ammazzato il compagno Aurelio nella comunità di Mizziton, un gruppo paramilitare che si chiama Esercito di Dio, e da allora le aggressioni sono continuate ininterrottamente. Quindi si chiede anche, la comunità chiede anche l'espulsione immediata di questi paramilitari, mentre in generale ci si sta anche opponendo a un piano di sviluppo ecoturistico, che in realtà sono solo mega infrastrutture volute dai progetti neoliberisti, come la costruzione di autostrada, la costruzione di aeroporti, campi da golf e resort per turisti in questa zona di Chiapas, del Chiapas, che va da San Cristobal a Palenque. L'opposizione netta dei popoli indigeni, dei villaggi e delle organizzazioni sociali a questi progetti ha quindi portato a questa giornata, che al momento si è svolta senza incidenti, però stiamo ancora appunto bloccando l'autostrada nei vari punti del Chiapas. Qua a Mizziton si è affacciato qualche paramilitare a vedere la situazione, però al momento non ci sono ostilità né da parte del gruppo paramilitare né della polizia, quindi il blocco stradale si mantiene. Saremo 200-300 persone, quasi tutte della comunità, ma anche di comunità vicine che aderiscono anch'esse all'altra campagna e sono parte quindi di questo, come la chiamiamo noi, offensiva dal basso contro i progetti neoliberisti. Dal Chiapas è tutto, stiamo in contatto, ci saranno anche altri aggiornamenti. Un saluto e un abbraccio a tutte le compagne e compagni che ci stanno ascoltando. Grazie.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massico e notte.
Continuano le aggressioni contro la costruzione dell'altro mondo possibile rappresentato dall'autonomia zapatista. 30 luglio 2010, elementi della COAC, UI, Centrale Indipendente Operai Agricoli e Contadini, tutti di filiazione peredista e paramilitari, hanno invaso il potere Campo Alegre, recuperato dalle basi di appoggio zapatiste dopo la sollevazione del 1994, e trasformato in pascolo per il bestiame. La giunta di buon governo del Caracol di Morelia ha denunciato che gli invasori hanno sparato colpi di calibro 22 contro gli zapatisti dei 3 municipi autonomi, Lucio Cabañas, Comandante Ramona e 17 di novembre, che stavano svolgendo i loro lavori collettivi nei campi. Hanno abbattuto alberi e rubato attrezzi. Le aggressioni sono continuate per tutto il giorno, vicino agli allevamenti di bestiame, alle fonti d'acqua, nei terreni coltivati, lungo la strada che porta alla comunità. La Junta di Buon Governo dichiara: non abbandoneremo mai la nostra terra, la difenderemo come abbiamo sempre fatto. 9 di settembre 2010, sgomberati 170 zapatisti della comunità autonoma di San Marco Aviles. I responsabili sono ancora una volta affiliati al PRI, al PRD e al Partito Verde Ecologista del Messico. Il motivo che ha scatenato questo ennesimo attacco è la costruzione di una scuola autonoma per l'educazione dei bambini delle comunità basi di appoggio zapatiste. Alle 2 del mattino i compagni e le compagne zapatiste della comunità di San Marco Aviles vengono sgomberati. 30 persone di diversi partiti politici guidate da Lorenzo Ruiz Gomez e Vicente Ruiz Lopez sono arrivate con modi aggressivi e violenti e armati di macete, bastoni ed armi da fuoco. Sono entrati in 2 case e hanno tentato di violentare 2 donne. Per non rispondere alla provocazione e alla violenza degli aggressori, i compagni e le compagne sono scappati di casa con le loro famiglie, abbandonando tutti i loro beni. Sono 170 persone tra uomini, donne e bambini che ora sono in montagna, al freddo, coperti solo da un telo di nylon, patendo la fame. I dirigenti dei partiti dicono che quando avranno finito di sgomberare le basi zapatiste di San Marcos, continueranno con altre comunità dove ci sono le scuole autonome.
Digna Radio, L'informazione indipendente dal massico e lotta.
Da quando nel 2005 è stata lanciata la sesta dichiarazione della selva lacandona, gli attacchi paramilitari alle comunità indigene si sono intensificati. Ma nel 2010 questa escalation ha subito un'ulteriore impennata. In particolare, il tremendo attacco contro la comunità di San Marcos Aviles è un'aggressione diretta al cuore del progetto di autonomia zapatista, ovvero l'educazione. I compagni e le compagne delle ZLN, sin dall'insurrezione armata del 94, hanno cercato di costruire un sistema educativo dal basso.
Nella scuola ufficiale, infatti, prima del 94, non si studiavano le lingue indigene attualmente parlate da centinaia di migliaia di chiapanechi. Il rifiuto di integrare le lingue native nel programma educativo ufficiale è un segno evidente del fine ultimo della scuola del governo, conservare nell'ignoranza e nella marginalità gli indigeni, considerati cittadini di categoria inferiore, utili solo come manovalanza nei latifondi. I giovani venivano e vengono esclusi per non parlare spagnolo, per indossare abiti ridicoli, per il colore della pelle e spesso i gruppi paramilitari riducono considerevolmente la mobilità dei bambini, assediando le comunità, impedendogli quindi di andare a scuola, come nell'attualissimo caso di San Marcos Aviles. Ma il problema è strutturale. La scuola statale serve per preparare un cittadino che accetti come normali i valori del profitto, della competitività, della meritocrazia, dell'autoritarismo.
L'educazione del governo è pensata, costruita e ripartita secondo il sistema occidentale, ovvero con i criteri dei colonizzatori. Una scuola che distrugge l'idea sacra del collettivismo comunitario in cambio del mito del successo individualistico, sistematizzando valutazioni e promozioni in categorie positiviste, matematiche, rigide. Poi, l'umiliazione di studiare la storia dei vincitori, che considerano storia solo la propria vittoria, cancellando metodicamente ogni traccia delle civiltà che dicono soppiantate da secoli. Infine, i costi del materiale didattico, della divisa obbligatoria, riducono drasticamente la possibilità che i figli dei poveri contadini possano terminare gli studi.
Dunque, la ribellione armata del 94 ha dovuto affrontare il problema di come crescere i bambini nei territori appena liberati. Sono quindi sorte varie scuole autonome per soddisfare questa esigenza popolare. Molte di queste furono e sono semplici capanne o addirittura parti della casa di qualche compagno, dove si riunivano i figli dei contadini, piccoli zapatisti, per apprendere le nozioni fondamentali della vita comunitaria. Posti costruiti con meno cemento, ma con più fondamenta delle scuole statali, che ancora oggi continuano ad essere razziste e selettive.
Con gli anni questo sistema è andato perfezionandosi e oggi nelle comunità zapatiste si contano di decine di centri di educazione primaria autonoma costruiti con l'appoggio economico della solidarietà locale ed internazionale, ma soprattutto sono state messe in piedi con uno sforzo collettivo della comunità. Si tratta di piccoli spazi, alcuni di due piani, con ampie finestre e spesso senza vetri, con lavagne, panche rustiche e un minimo di materiale educativo. Però, al posto dei sussidiari, queste scuole dispongono dell'inesauribile enciclopedia che è la giungla che le circonda. E non è una frase retorica per mitigare la scarsezza di risorse delle misere comunità contadine. Piuttosto, la natura è un asse fondamentale del piano didattico autonomo.
Queste scuole ospitano attualmente migliaia di bambini e bambine, seguiti da un gruppo di promotori e promotrici d'educazione. Il promotore è la figura comunitaria che sostituisce il maestro della scuola statale. È una persona scelta all'interno della comunità stessa, incaricata di dedicarsi allo sviluppo dei bambini e delle bambine che lì vivono. Un promotore d'educazione, come qualsiasi altro incaricato delle comunità zapatiste, non riceve alcun salario. Forse la parte più interessante e rivoluzionaria del sistema educativo zapatista, che riproduce e attraversa molti percorsi della pedagogia alternativa, è il metodo didattico che hanno sviluppato. La cosmologia maya e quella indigena in generale parte da una prospettiva che in Occidente definiremmo animistica, dove tutti gli elementi partecipano all'armonia e alla rivelazione spirituale, esattamente al contrario della visione positivista e ultrasettoriale della scienza moderna. Gli studi non puntano quindi al conoscimento scientifico, assoluto e specialistico, ma un equilibrio della conoscenza, che poi rivela la fondamentale ricerca dell'equilibrio fra uomo e natura, nella cultura indigena e contadina.
Quindi le materie diventano aree e non hanno un piano di studio rigido e programmato. Le aree di conoscenza sono storia, matematica, lingua, ambiente e integrazione. Le lezioni non si svolgono solo in classe, ma all'aperto, all'ombra di un albero, al fiume, in giro per la comunità, nell'orto, in circolo. L'orizzontalità dell'insegnamento però oltre che un metodo efficace affinché i bambini imparino più rapidamente e con maggior interesse, è soprattutto un valore etico, un fattore educativo ben più potente di qualsiasi piano didattico alternativo. I bambini e le bambine zapatiste assimilano in lezioni quotidiane avvincenti la fattibilità di una scuola e quindi di una società senza gerarchie imposte, senza giudizi sommari, senza punizioni.
Allenare le nuove generazioni all'esercizio della libertà e della autogestione è seriamente pericoloso per qualsiasi potere.
Così si spiega l'accanimento del governo contro questa palestra di autodeterminazione e di autonomia. Per lo stesso motivo, per chiunque voglia cambiare lo stato di cose presenti, difendere questo spicchio di altro mondo possibile è urgente e necessario.
La libertà è un sogno che l'educazione farà realtà.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massico e l'otto. Digna Radio, l'informazione indipendente dal massico e l'otto.
Miles de rabias,
un corazón son.
Vivan las comunidades zapatistas.
Campaña Miles de Rabia, una campaña per fermare la persecuzione contro le comunità zapatiste. Migliaia di rabbie, un solo cuore. Viva le comunità zapatiste, e i cui obiettivi sono contrastare la strategia di disinformazione e menzogna, così come il vuoto mediatico rispetto alla repressione e alla persecuzione che subiscono le comunità zapatiste. Denunciare i responsabili, siano essi i vari livelli di governo, partiti politici, grandi imprese e multinazionali, piani di sviluppo governativi, forze repressive dello Stato, gruppi paramilitari, ovvero denunciare questa strategia d'attacco a più livelli nel territorio zapatista, diffondere la lotta delle ZLN, la sua storia e il suo processo di costruzione dell'autonomia e la proposta della sesta dichiarazione della selva lacandona, condividere l'importanza che ha le ZLN nella storia del Messico e del mondo e la possibilità che ci dà di distruggere il sistema capitalista e costruire un mondo altro. Fare esplicita la relazione fra la lotta zapatista e le diverse lotte che portiamo avanti come aderenti, soprattutto nella lotta contro la repressione e per la libertà dei e delle prigionieri e prigionieri politici. Ossia una campagna per riconoscerci e come in uno specchio guardare verso il Chiapas. Nell'ambito di questa campagna si sono realizzate negli ultimi mesi diverse attività, tra cui una giornata internazionale il 24 luglio di murales e graffiti in appoggio alla lotta delle ZLN e un'altra giornata nazionale e internazionale il 16 agosto di esposizione e di affissione di striscioni solidali. Si sono realizzati presidi, iniziative culturali e musicali, dibattiti in tutto il paese organizzati dai gruppi aderenti dell'altra campagna. In particolare il 21 settembre a Città del Messico si è svolta una manifestazione terminata sotto la sede del PRD, partito della sinistra di governo colpevole, insieme agli altri partiti, di aver sgomberato i 170 zapatisti della comunità di San Marco Aviles, come di tantissime altre infamie. Infine, il 25 settembre è stato convocato un forum nazionale di solidarietà con le comunità zapatiste che si è svolto nella capitale con la partecipazione di diverse persone e realtà del territorio nazionale.
Un corazón son, miles de rabias.
Un corazón son.
Vivan las comunidades zapatistas.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará para los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.
¡Vivan las comunidades zapatistas!
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massicro e lotta.
Ci racconti un po' come è andato il quinto foro di solidarietà con le ZLN?
Allora, il quinto foro si è realizzato a Città del Messico, lì sono convenuti compagni da tutti gli stati del Messico, da Chihuahua, Bassa California, Morelos, Chiapas, eccetera. Lì si è deciso innanzitutto di organizzare una carovana che portasse viveri, cose assolutamente necessarie ai 170 cacciati dalle loro case, zapatisti, base di appoggio, che erano stati cacciati dai partitisti, dagli emissari del governo, soprattutto per cercare di creare le condizioni per che tornassero alle loro case. Carovana che parte il 22 di ottobre, poi termina il 30 di ottobre. Per realizzare questa carovana si è deciso anche di organizzare una giornata nazionale e internazionale per far conoscere la situazione degli attacchi continui che la comunità zapatista stanno subendo negli ultimi mesi da parte del governo, da parte della politica di controinsurrezione e di guerra di bassa intensità nei confronti delle comunità zapatiste, per far conoscere la situazione e per raccogliere anche le risorse necessarie per portare questi aiuti ai 170 zapatisti che sono stati cacciati. Tra l'altro la loro situazione è molto difficile, si può immaginare, visto che le situazioni atmosferiche in Chiapas ultimamente sono state molto difficili. Un'altra iniziativa è quella di una giornata nazionale e internazionale da farsi in novembre, in particolare nella settimana che va dall'8 al 14. Tutte le iniziative utili per far conoscere e per aiutare l'autonomia sono ben accette.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massicro e lotta.
Escalation paramilitare contro l'autonomia di San Juan Copala. 30 luglio, ore 12:15 della notte. Circa 200 effettivi della polizia preventiva con 20 uomini pesantemente armati appartenenti al gruppo paramilitare dell'Ubisoft sono entrati nella comunità autonoma di San Juan Copala con il pretesto di recuperare il corpo senza vita di uno dei capi paramilitari più sanguinari di questa regione. Le donne della comunità, per difendere i loro figli e il loro territorio, hanno formato un cordone per bloccare l'entrata dei militari, ma questi hanno cominciato a sparare in tutte le direzioni. Due donne, di 17 e 15 anni, sono state colpite dai proiettili, rimanendo gravemente ferite. 22 agosto. Viene aggredito un gruppo di organizzatori della carovana motorizzata che avrebbe dovuto accompagnare un gruppo di donne al DF, con l'obiettivo di denunciare la situazione di paramilitarizzazione nella regione, l'assedio contro il municipio autonomo e per esigere di far chiarezza sugli assassini nella zona controllata dai paramilitari. 3 morti. La carovana viene annullata. 7 settembre. Due donne trichi vengono aggredite al rientro dalla capitale con viveri per le proprie famiglie. Una riesce a scappare, mentre l'altra è stata colpita, minacciata, le hanno tagliato i capelli, lasciata nuda e violentata. I responsabili sono sempre gli stessi, i paramilitari dell'Ubisoft e del MULT. 13 settembre. All'alba, oltre 500 uomini tra paramilitari del MULT, insieme a quelli dell'Ubisoft, fortemente armati con AK-47, R-15 e mitragliatori, hanno preso possesso del palazzo municipale di San Juan Copala. Da quel momento in poi non hanno smesso di sparare con armi da fuoco di grosso calibro sugli autonomi, che si sono negati ad abbandonare le proprie case, nonostante la violenza. Due donne sono state ferite. 15 e 16 settembre. Si intensifica l'assedio paramilitare contro gli autonomi. I paramilitari hanno voluto approfittare che l'attenzione era rivolta alle feste organizzate dal governo per festeggiare il bicentenario dell'indipendenza, per sgomberare totalmente le molte famiglie autonome di San Juan Copala. Il saldo dell'assedio contro il municipio autonomo è di 3 donne trichi ferite dagli spari. Allo stesso tempo il governo di Ulysses Ruiz cercava di sgomberare l'accampamento degli autonomi nella piazza di Oaxaca e da Città del Messico la polizia del governo locale circondava l'accampamento degli autonomi dove si stava svolgendo un'iniziativa politico-culturale, un'altra indipendenza, un'altra rivoluzione. 18 settembre, denunciato l'omicidio di un altro abitante di San Juan Copala, 25 anni, colpito a morte mentre cercava di fuggire dall'assedio, ucciso davanti alla chiesa. Vengono denunciate anche altre aggressioni e la disapparizione di diverse persone. 3 donne sono state aggredite e gravemente ferite. 19 settembre, alle 4 del mattino, viene assassinato dai paramilitari del MULT e dell'Ubisoft un ragazzo di 28 anni, all'interno della sua casa. 20 settembre, ore 15. I paramilitari del MULT e dell'Ubisoft hanno dato fuoco e distrutto più di 100 case dei dirigenti e simpatizzanti del municipio autonomo di San Juan Copala, ferendo il minorenne Pablo Velasco Dorantes, di 16 anni, che adesso presenta gravi ustioni. Continuano le desaparizioni. Le decine di persone che sostenevano il municipio autonomo di San Juan Copala riescono a scappare dall'assedio rifugiandosi nelle comunità vicine e nella capitale, dove mantengono un presidio permanente di protesta nella piazza principale di Oaxaca. Le loro case, circa un centinaio, sono state saccheggiate e date alle fiamme dai paramilitari, che ora hanno il controllo del villaggio.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal Massico e Lotto.
Le notizie che vengono da San Juan Copala si commentano solo. La gravità della situazione si può evincere dalla serie sempre più convulsa di attacchi che si sono sferrati contro il villaggio di San Juan Copala e contro la sua istituzione autonoma creata dal basso dagli indigeni trichi che popolano questa zona. Il municipio autonomo di San Juan Copala era l'unico municipio autonomo formalmente dichiarato che rimaneva dell'esperienza della Apo, cioè dell'insurrezione generalizzata che c'è stata nel 2006, durante la quale più di 300 municipi dei 500 che popolano lo stato di Oaxaca si dichiararono autonomi per protesta contro il governatore, il tiranno Ulises Ruiz Ortiz. Di questi, in realtà, il municipio autonomo di San Juan Copala ha fatto dei passi in avanti nello sviluppo di un'autonomia reale, formale e politica, e non solo simbolica come era stata per la gran maggioranza di tutti i municipi che in questo momento si dichiararono autonomi. Questo per dire che il municipio autonomo di San Juan Copala, riprendendo il diritto alla libera autodeterminazione dei popoli indigeni, sancito fra l'altro anche negli accordi di San Andrés mai rispettati dal governo messicano nelle allora trattative fatte con le ZLN, riprendendo quindi questo diritto all'autodeterminazione, hanno esercitato il proprio contropotere dal basso nel loro territorio ancestrale che da sempre rivendicano come territorio della nazione Trichi. Non è stato un processo facile. La costruzione del municipio autonomo innanzitutto ha coinvolto più di 20 comunità, di cui San Juan Copala, la più famosa, è solo il centro cerimoniale e più importante, il centro politico di una ventina di comunità appunto che si raggruppano attorno all'idea dell'autonomia del popolo Trichi. Il municipio autonomo è stato dichiarato nel gennaio del 2007 e ha dovuto fare fronte a diversi problemi, primo fra tutti quello della repressione formale e quella della repressione informale alimentata e fomentata dal governo stesso attraverso le divisioni interne appunto del popolo Trichi e altre organizzazioni, fra cui la Ubisoft e il MULT. La Ubisoft è un'organizzazione priista, cioè di destra, della destra governamentale, e dal MULT. Però in particolare dal novembre del 2009 il villaggio San Juan Copala è stato assediato dalle forze paramilitari. Questo assedio è cominciato appunto l'anno scorso con l'assassinio di un bambino e l'attacco alla scuola del municipio autonomo, per poi intensificarsi fino a marzo del 2010, per poi scivolare in un'escalation sempre più violenta, una spirale di violenza sempre più angosciante. La morte del 27 aprile dell'attivista Betty Carigno e Yuri Giacola, che è una notizia che ha fatto il giro nel mondo, fino all'attacco finale sferrato quest'estate e lo sgombero di tutte le famiglie simpatizzanti del municipio autonomo avvenuto appunto in questi giorni di settembre. Rimane da sottolineare in particolare la vicenda del 30 luglio, quando i paramilitari sono entrati accompagnati da 200 elementi delle forze dell'ordine, le stesse forze dell'ordine che durante la carovana dell'8 giugno e durante la carovana del 27 aprile erano quelle mandate dal governo per impedire che queste carovane con aiuti umanitari, cioè con quei viveri e il materiale necessario alla popolazione locale vittima di fame per l'assedio dei paramilitari. Bene, con le stesse forze dell'ordine che hanno impedito il passaggio delle carovane per mancanza di condizioni di sicurezza, per mancanza di controllo istituzionale del territorio, sono le stesse forze dell'ordine che invece il 30 luglio sono riuscite a entrare, ovviamente armi in mano, nel villaggio San Juan Copala, accompagnate dai paramilitari. Questa operazione militare del 30 luglio è la dimostrazione del connubio esistente fra le forze paramilitari e le forze del governo statale. Inoltre, in questa tragica vicenda non possiamo non fare una certa autocritica sulla divisione nel movimento. Il problema è che fra i paramilitari, fra la gente armata che ha attaccato l'esperienza del municipio autonomo, sgomberando alla fine il villaggio San Juan Copala, c'è anche il MULT. Il MULT, che è un'organizzazione della sinistra storica del popolo Trichi, che negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 ha rappresentato proprio la bandiera di lotta del popolo Trichi insieme ai movimenti sociali messicani. Questa organizzazione, quindi di sinistra, negli anni, perdendo gran parte della sua dirigenza per assassini, sequestri e sparizioni forzate, alla fine con i nuovi dirigenti ha preso tutto un altro cammino, che sarà la fondazione di un partito che si è via via ammanicato sempre di più con il potere, arrivando fino a coinvolgere parte della sua base in attacchi paramilitari. Però la presenza, il valore morale di questa organizzazione, anche se adesso è fortemente intaccato, ha fatto sì che nel movimento sociale stesso, addirittura nell'altra campagna, cioè nella parte più radicale anticapitalista del movimento sociale messicano, ci si è trovati di fronte a dei seri dubbi e soprattutto a una a posizioni di neutralità in relazione a un conflitto che risultava difficile da capire fra gli scissionisti, che sono quelli che hanno creato il municipio autonomo, e questa organizzazione storica sempre considerata di sinistra, anche se nei fatti oggi si è rivelata complice dello sterminio del popolo Trichi e dell'esperienza autonomica Trichi. Rimane solo da dire che la lotta del popolo Trichi non è finita. Prosegue nei presidi a Città del Messico, nella piazza centrale di Città del Messico, nella piazza principale di Oaxaca, dove ci sono appunto i desplazados, i profughi di questo conflitto terribile. Il municipio autonomo non è formalmente morto, è stato attaccato il suo centro cerimoniale e il luogo sacro della nazione Trichi, che è San Juan Copala, però ovviamente le idee e molte altre persone che hanno sostenuto fino ad oggi il municipio autonomo sono vive e con tutta la voglia ancora di lottare.
Digna Radio. Informazione indipendente dal massico e lotta.
Pagali tu eres bonito, nada más por el color, nada más por el color, pagali tu eres bonito.
Radio, l'informazione indipendente dal massico e lotta.
Guerra contro i Nahua di Ostula, Michoacán. Il 29 giugno è stato sequestrato il campesino Máximo Magno Valladares. Ora è desaparecido insieme ad altri tre compagni spariti nell'ultimo anno. Il 17 luglio, sull'autostrada federale, viene assassinato il campesino Humberto Santos Valladares. Il 19 luglio sparano al contadino Roberto Arceo. Successivamente, il 27 luglio, vengono assassinati i contadini Venancio Ramirez Cirino, Manuel Flores Alvarez, Miguel Ángel Flores Alvarez. Alcuni giorni dopo, il 3 agosto, viene assassinato il campesino José Martínez Ramos. Per tutti questi casi si parla di un'azione concertata dei clan mafiosi, che sono penetrati nella comunità Nahua negli ultimi mesi, con l'appoggio e la protezione del governo statale e federale.
Digna Radio. Informazione indipendente dal massico e lotta.
Che cos'è il territorio autonomo di Santa Maria Ostula e Michoacán? È un territorio che è stato recuperato il 29 giugno del 2009, l'anno scorso, quando le popolazioni Nahua che popolano le montagne del Michoacán hanno ripreso il pezzo di territorio ancestrale che li congiunge alla costa e sono stati occupati in quel momento 700 ettari di terra. Quando i paramilitari, i pistoleros e i latifondisti hanno provato ad intervenire, si sono trovati di fronte la Guardia Armata Comunale, centinaia di giovani indigeni che, prestando servizio alla comunità, hanno difeso fucili in mano il territorio appena recuperato. Da allora questo pezzo di terra, questo pezzo di territorio, questo pezzo di Messico è gestito secondo gli usi e i costumi del popolo Nahua, che hanno ripreso finalmente possesso delle terre ancestrali. Per questo si è scatenata una guerra contro di loro. In particolare, quest'estate si è accelerata la vertigine di violenza contro il popolo Nahua. Non ci resta che leggere una parte del comunicato fatto il 17 di agosto del 2010 dai comuneros, ovvero dagli abitanti delle terre collettive di Santa Maria Ostula e Michoacán. Loro dicono che tutto quello che hanno descritto, ovvero questa sequela di assassini e sparizioni, rende chiaro che di fronte alla ribellione e alla dignità dimostrata da Ostula per difendere le sue terre e la sua organizzazione comunale autonoma, inclusa la formazione di una guardia comunale per la sua autodifesa, quelli che detengono il potere in questo paese, che sia il governo, i narcotrafficanti o gli imprenditori delle multinazionali, hanno scatenato una guerra di terrore contro la nostra comunità, dicono i Nahua di Ostula, che dietro la maschera della sua supposta guerra al narcotraffico cerca di diffondere terrore fra la nostra popolazione per frenare la nostra giusta lotta, per imporre gli interessi delle imprese miniere che cominciano a invadere il territorio Nahua, illegalizzando per completo la nostra autodifesa comunale, per farla finita con le nostre autorità e organizzazioni collettive e promuovere la partecipazione dei giovani indigeni nei clan del narcotraffico come vile carne da macello per provocare la divisione e la scomposizione sociale all'interno delle comunità indigene. Questo è quanto sta succedendo a Michoacán, nord-ovest della città del Messico, altro territorio, altro pezzo autonomo di questo paese.
Digna Radio. L'informazione indipendente dal Messico e l'Occo.
Atenco, libera America del Valle. Il 14 luglio America del Valle è stata assolta da tutti i pretestuosi reati di cui era accusata e che l'avevano costretta alla clandestinità e all'esilio. Nella scorsa trasmissione della Digna Radio avevamo con gioia commentato la liberazione degli ultimi 12 prigionieri politici del Fronte dei Popoli in difesa della terra di Atenco, dopo 4 anni di ingiusta detenzione. Con il ritorno al suo villaggio di America del Valle, ricevuta con grandi festeggiamenti, si chiude la saga giudiziale che dal 2006 ha tormentato i contadini e le contadine ribelli di Atenco. Questo è uno straordinario risultato raggiunto dai movimenti che dal basso lottano per la difesa della loro terra e della vita dei popoli indigeni. Ovviamente la lotta di Atenco non è finita, nessun responsabile materiale e nessuno dei mandanti ha pagato per gli abusi di quel maggio di 4 anni fa. E la minaccia della costruzione dell'aeroporto continua latente, con il malcelato tentativo di imporlo in un'area che stanno definendo riserva naturale, allo scopo di espropriarla. La terra non si vende, si ama e si difende.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal Messico e l'Occo.
8 settembre 2010, repressione al sit-in in solidarietà a Victor Herrera Govea, città del Messico. Davanti all'edificio del governo ha avuto luogo il 5° presidio per esigere la liberazione di Victor Herrera Govea. Al termine del presidio, al quale hanno partecipato diversi attivisti e gruppi culturali, un centinaio di manifestanti si sono incamminati verso il Tribunale Superiore di Giustizia con l'obiettivo di presentare una lettera di denuncia. Sono stati ricevuti dal segretario tecnico del Consiglio Generale, ma poco dopo l'uscita dalla commissione sono stati circondati dalla celere del Distretto Federale. Diverse persone sono state colpite dai manganelli, una compagna è stata ferita. Quando alcuni integranti della manifestazione hanno tentato di uscire dall'accerchiamento, sono stati anche loro attaccati e colpiti.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal Messico e l'Occo.
6 ottobre 2010, condannato a 2 anni e 9 mesi Victor Herrera Govea. Dopo un anno di tira e molla per allungare i tempi del processo e quindi la detenzione di Victor, la giudice Cecilia Marin Sasaki lo ha condannato a 2 anni e 9 mesi di carcere al pagamento di 4.932 pesos di multa che si sommano agli 8.500 pesos per i presunti danni al negozio Oxxo, di cui Victor è accusato senza nessuna prova reale a suo carico. Alternativamente gli si concede la sospensione condizionale della pena per mezzo di una garanzia della quantità di 15.000 pesos più l'ammontare dei danni a lui imputati, oppure può continuare la lotta per la soluzione, però questo cammino implicherebbe aspettare alcuni mesi in carcere.
Il 16 ottobre 2010 Victor esce finalmente dal carcere. La famiglia ha infatti scelto di pagare quello che giustamente definiscono il riscatto, perché la situazione emotiva di Victor è diventata da qualche mese complessa e delicata. 25.300 peso e lo Stato messicano ha liberato questo giovanissimo prigioniero politico. Dopo un anno e 14 giorni di carcere abbiamo potuto riabbracciare finalmente il nostro compagno Victor, mentre continua la lotta per la libertà degli altri compagni e le altre compagne detenute.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massico e lotta.
La Digna Radio è un progetto realizzato dal Nodo Solidale, dall'Osservatorio America Latina dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano.
Il Nodo Solidale è un percorso indipendente dai partiti, antifascista e libertario, di cooperazione dal basso con le realtà antiautoritarie in lotta in Messico. Proponiamo piccoli progetti concreti di appoggio economico e politico, scambiando e attivando controinformazione e stimolando l'analisi fra i vari attori sull'autonomia e i percorsi di trasformazione radicale della società. Pensiamo che possiamo fare molto dal punto di vista della solidarietà internazionale e riguardo alla costruzione dell'altro mondo possibile, contando sulle nostre forze, senza ricorrere alla mediazione o alle risorse istituzionali. Allacciamo esperienze per tessere nuove bandiere.
L'Osservatorio America Latina è un coordinamento di collettivi che ruotano attorno allo spazio sociale XM24 di Bologna. Il principio che guida tutte le nostre attività di cooperazione dal basso è quello del sostegno ai processi di autonomia delle comunità con cui costruiamo le nostre relazioni. Un sostegno che si basa sulla condivisione dei saperi e delle esperienze e che porta alla partecipazione diretta ai processi di resistenza e di lotta con le comunità.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massico e lotta.